Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino dedicato al tema dell'educazione del fanciullo, l'educazione dei bambini, o meglio l'educazione cristiana dei bambini. Stavamo commentando, l'ultima volta che ci siamo sentiti, il testo intitolato L'educazione cristiana del sacerdote Alain Delagneux. E riprendiamo dal punto in cui eravamo giunti. Abbiamo visto come sia essenziale per i genitori prestare attenzione e cercare di comprendere il temperamento del bambino e agire, diciamo, precocemente su di lui. Il bambino rivela, chiedo scusa, molto, molto presto, molto precocemente il suo carattere, il suo orientamento caratteriale, già un anno e mezzo, 2 anni, anche prima che inizi a parlare, da moltissimi piccoli segni, il genitore si è attento, si è preparato, si è veramente raccolto, diciamo, sul problema educativo, può identificare i tratti, diciamo, più tipici del carattere del figlio. E su questi tratti occorre lavorare. Essenzialmente l'educazione si svolge secondo due movimenti fondamentali. Da un lato bisogna vigilare sui difetti che il bambino manifesta, cercando appunto di sradicarli, di eliminarli. Dall'altro lato bisogna sostenere gli elementi buoni che emergono già nel bambino durante la sua prima infanzia. Quindi queste due azioni combinate fra loro, armonizzate fra loro, un lento processo di vittoria sulle cattive inclinazioni, un rafforzamento sempre più pieno delle buone inclinazioni, dovrebbe portare il bambino appunto a sviluppare un carattere sempre migliore. Di un bel apologo, un bel racconto pedagogico su questo tema di un papà che per far comprendere al figlio la necessità di lottare contro le cattive inclinazioni fin da subito, fin dalla prima infanzia, lo portò in un campo dove c'erano varie piante e lo invitò a strappare una piccola quercia appena nata, diciamo, dal terreno. Il bambino si applicò e con facilità strappò il piccolo alberello, ancora minuscolo, con le sue radici non sviluppate. Poco dopo il padre lo portò a una lieve distanza dal punto del primo esperimento e, indicandogli una quercia di qualche anno, ancora piccola ma già molto più robusta, invitò il bambino a ripetere l'esperienza, cioè a cercare di strappare la quercia dal terreno. E questa volta il bambino si accorge che per quanta energia mettesse nel suo sforzo, questa volta la quercia non si stacca dal terreno. E a quel punto il padre spiega che la stessa cosa va fatta con i nostri difetti o vizi, bisogna sconfiggerli e combatterli quando sono ancora piccoli, perché se li lasciamo crescere, poi può diventare veramente difficile o addirittura impossibile strapparli dal nostro carattere. Questo è un po' il principio di fondo. Ovviamente è un principio, quindi il modo in cui attuarlo, calarlo nella realtà concreta di ogni giorno, spetta ai genitori, spetta alla loro sapienza, spetta ai lumi che ricevono anche dal cielo, perché non dimentichiamo che i genitori hanno delle grazie di Stato, delle grazie di Stato che vengono infuse col sacramento del matrimonio e che soccorrono i genitori guidandoli a comprendere appunto quanto è necessario, quanto è meglio fare per il figlio nel cammino educativo. E se a volte vediamo genitori che sembrano invece accecati e operare contro il vero bene dei propri figli, non dimentichiamo che questo può dipendere dal fatto che essi non si mantengono magari in stato di grazia e non frequentino i sacramenti, e in questo caso, quando il genitore non è in stato di grazia, purtroppo pone un ostacolo anche all'operare delle grazie di Stato. Quindi le grazie di Stato non operano, diciamo, magicamente, contro la volontà dei genitori, ma sono un dono che esige per estrinsecarsi, per manifestarsi, la pienezza dello stato di grazia dei genitori stessi. Secondo grande concetto che vogliamo affrontare questa sera, insegnare ai figli, e anche qui senza indugio, senza aspettare che abbiano chissà quale maturità, che abbiano raggiunto l'età della ragione, che abbiano raggiunto l'adolescenza o anche addirittura la giovinezza, no, con estrema precocità, insegnare ai figli l'amore alla croce e al sacrificio. Noi parliamo infatti, questi nostri incontri, di educazione cristiana, non di educazione in senso lato, in senso laico, come ne avrebbe potuto parlare un Rousseau nell'Emilio o altri pedagogisti non credenti, anticristiani, massoni, nelle loro opere. Non dimentichiamo che c'è una forte presenza di pensatori massonici che si sono dedicati alla pedagogia. Per esempio Rousseau stesso, appunto, non dimentichiamolo, è appunto un massone, oltre che un nemico della Chiesa Cattolica. Ma loro parlano di educazione e basta. Ma il cristiano sa che nessuna educazione autentica è appunto riuscita veramente se non sfocia e non si lascia trasfigurare in ogni suo momento dai principi cristiani. E quindi l'educazione del fanciullo cristiano avverrà attraverso essenzialmente l'educazione alla croce e al sacrificio. Con che cosa? Come si fa a educare un bambino alla croce e al sacrificio? Sapersi sacrificare, saper accettare piccole croci, è non solo il segreto di una buona educazione, ma è il segreto della vita stessa del cristiano. Si può dire che il cristiano è tale essenzialmente se sa accettare le croci che Dio permette che lo provino e sa sacrificarsi a vantaggio delle persone che lo circondano. E questa virtù, la virtù del sacrificio, la virtù del sapersi sacrificare, in definitiva la virtù di carità, perché la carità è essenzialmente sacrificio, ci insegna il nostro Signore Gesù Cristo, che compie un atto perfetto di carità immolandosi sulla croce, quindi accettando di essere crocifisso e di morire sulla croce per tutti i peccatori. Ebbene, anche questa grande virtù, la suprema virtù che è la carità, che è questa capacità di sacrificarsi, è da acquisirsi attraverso la ripetizione di atti virtuosi. Solo la ripetizione di molti piccoli atti di sacrificio di sé porterà il bambino ad avere l'habitus virtuoso, cioè la naturale capacità di sacrificarsi in tutto ciò che fa a vantaggio dell'altro. Quindi, come per ogni virtù, anche per quella del sacrificio, per la carità, la capacità di accettare le proprie croci, di offrire al Signore, occorre ripetere molti piccoli atti con dolcezza, con calma, senza affanno, di sacrificio. Un bambino potrà essere quindi abituato in modo però spontaneo e naturale, senza forzature, senza eccessi, senza fanatismo, fra virgolette, cioè è chiaro che anche in questo campo ci vuole un'estrema sensibilità da parte dell'educatore e ci vuole la capacità di proporzionare tutto all'età e al carattere del bambino, però il genitore, soprattutto la mamma nella prima infanzia, potrà invitare il bimbo a compiere piccoli fioretti quotidiani per amore di Gesù, per amore di Gesù, o per la conversione dei peccatori o in generale per qualunque caso di sofferenza sia da soccorrere. Piccoli fioretti, quindi piccoli sacrifici e piccoli atti d'amore. Dunque si deve mangiare il pranzo, la pappina del pranzo, ecco, anche se ha solo 2 anni o 2 anni e mezzo o dice appena poche parole, perché non mostrargli il piccolo libriccino dove si vede Gesù bambino in preghiera, perché non fare un piccolo segno della croce, alzare gli occhi insieme al bimbo verso il cielo e offrire a Dio un bacio, un atto d'amore, un momento di trasporto. Un gesto così è piccolissimo, ma si imprime sicuramente nel cuore del bambino molto più a fondo di qualunque altra cosa e di qualunque altro gesto fatto a un'età più avanzata. Lo stesso vale per i fioretti. Anche se il bambino è molto piccolo, è già capace di comprendere molte cose e con poche semplici parole, con estrema dolcezza, la madre o il padre possono, di fronte a una piccola croce, che può essere una piccola ferita, una caduta, una rinuncia che è necessario fare, una medicina da prendere, qualcosa, qualunque cosa affligga il bambino, lo si può guidare pian piano a capire che è una grande occasione di sacrificio e di amore, occasione di fare un piccolo fioretto che appunto viene offerto in quel momento a Gesù. Qui non può non tornare in mente la mistica dei fiori di Teresina del Bambin Gesù, Santa Teresina del Bambin Gesù, patrona dei missionari, che appunto si abituò fin da piccola, grazie a questi due santi genitori che aveva avuto il dono di avere. Era capace di fare centinaia di fioretti ogni giorno, offrendo incessantemente qualche piccola rinuncia a Gesù, soprattutto per la conversione dei peccatori. Il fioretto è in generale rinunciare a qualcosa che costa, a cui teniamo, per qualcuno che si ama. È una rinuncia, quindi c'è un aspetto, se vogliamo, afflittivo in ogni fioretto. Se no non sarebbero tali, evidentemente, non sarebbero sacrifici, ma l'accento va posto nella seconda parte, diciamo, del fioretto, cioè la rinuncia, il sacrificio, la sofferenza che si accetta o che ci si dà, ce la si dà per qualcuno che si ama, per un bisogno spirituale particolare di qualcuno, per alleviare le sofferenze di qualcuno di caro che si sa che soffre, o semplicemente per consolare nostro Signore Gesù Cristo nella sua passione. E quindi sempre a vantaggio di qualcuno che si ama, che si compie il sacrificio. Ecco la natura del sacrificio cristiano come non afflittivo, non cieco, non privo di un significato, ma al contrario, esplosione di un significato pienissimo. E anche questo all'inizio andrà esplicitato con estrema semplicità al bambino, dando innanzitutto l'esempio personale, cioè i genitori dovranno loro per primi mostrare questa attitudine di fronte alle tante piccole e quotidiane disavventure che capita di dover fronteggiare, l'esempio più banale che può venirci in mente, la minestra rovesciata per terra, un bicchiere che si rompe, anche queste piccolissime cose, ecco che i genitori sapranno, o meglio, dovranno sforzarsi di mostrare al bambino una grande pace, evitare di perdere la calma e immediatamente, con sincerità, non per esibire la cosa davanti al figlio, avere loro l'abitudine di alzare gli occhi al cielo e offrire a Dio questo piccolo incidente, questo piccolo fastidio, piccolo o grande che sia, per un fine buono, per un fine che va a vantaggio di qualcuno. Quindi immaginate una mamma a cui accade un piccolo incidente domestico, e che davanti ai suoi bambini, magari di pochissimi anni, però si mostra in pace, si mostra serena e offre a Dio, dicendolo, l'incidente per un fine nobile e buono, come quello per cui gli offriva Santa Teresina del Bambin Gesù, ad esempio la conversione dei peccatori. E magari, unendo questa offerta, una Ave Maria detta con lentezza, con semplicità, in modo che anche il bimbo possa unirsi alla mamma e seguire questa piccola preghiera. Ecco che una madre che è capace di questo, una madre o un padre, ed è capace di questo per tutta la giornata, per tutti i giorni dell'anno, per tutto ciò che accade quotidianamente, sta veramente educando cristianamente il figlio, perché un figlio educato così si abitua a pensare da cristiano, si abitua a comprendere come tutto deve comunque portarci a benedire e ringraziare il Signore, perché nulla accade senza che la sua provvidenza infinita e universale non lo permetta o non lo voglia. Quindi, di fatto, questo che è il segreto, in definitiva, della vita stessa del cristiano, è un dono immenso anche che Dio fa a chi lo chiede, a chi prega molto, il dono di riconoscere in tutto il volto della volontà di Dio, riconoscere in tutto, soprattutto nelle avversità, la volontà di Dio, questo dono si trasmetterà anche al bambino, che crescerà appunto accettando quello che accade, riconciliandosi con la realtà, superando l'ira e abituandosi a trasformare nell'oro, nel dono preziosissimo dell'offerta, del sacrificio del fioretto, ciò che in caso contrario è semplice fastidio e oppressione. È decisivo anche in questo l'esempio. Voi capite bene che quanto più piccolo il bambino è, quindi parliamo qui di bambini di 2, 3, 4 anni, prima dell'età della ragione, quanto più è decisivo. È decisivo che non si cerchi di educare il figlio con le parole o con troppe parole, con una specie di continuo moraleggiare, moralismo, su tutto, ma lo si educa soprattutto con l'esempio. Lo si educa con l'esempio, lo si educa con la pace, lo si educa rimanendo calmi nei momenti in cui si potrebbe perdere la pazienza, non mostrandosi ansiosi di fronte a notizie brutte, rimanendo sempre abbandonati in Dio e fiduciosi nella sua divina assistenza. E questo stile, lo stile di una vita sacrificata, riconciliata con Dio e con la vita, tutta fondata sul sacrificio, sul fioretto, sull'offerta di sé, delle proprie sofferenze, è la più grande lezione che un genitore può dare ai figli. Ed è anche energia potentissima che lega la famiglia al suo interno, che lega i coniugi fra di loro e i figli ai genitori. Vedere la bontà, vedere la mansuetudine, vedere la rassegnazione alla volontà di Dio produce una pace che non può non attrarre, non può non essere fondamento anche di profondi vincoli di amicizia. C'è un principio in tutto ciò da ricordare sempre. Il principio per cui le prime impressioni sono quelle che si radicano di più. Le prime lezioni di vita che con il loro esempio di santità i genitori danno ai figli sono quelle che si ricordano e si imprimono di più nell'animo del bambino. Il bambino ricorda soprattutto i gesti più delle parole. Se voi ci pensate, se pensate, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, pensate alla vostra infanzia, alla vostra prima infanzia, noi abbiamo in realtà pochissimi ricordi di parole, di cose dette dai genitori, dai nonni, dalla maestra, dagli educatori. Direi quasi nulla, veramente sono pochi lampi quelli fatti di parole. Ma quante immagini abbiamo invece in mente? Immagini di atteggiamenti, di momenti di gioia o di riso, di ira o di tristezza. E queste rimangono molto, per cui forti di questa consapevolezza dobbiamo agire coi figli ricordandoci appunto che conta soprattutto come il genitore è. Genitore santo, senza bisogno di pensarci, senza artificiosità, senza volerlo in un certo senso, trasmette ai figli un'impressione profondissima di pace, di calma, di amore, di senso del sacrificio, di senso della responsabilità, e sarà sempre attivo, sarà sempre impegnato, è pronto ad aiutare tutti, e questa continuità, diciamo, di slancio, di dono di sé che il genitore vive, diventa, diciamo, quasi naturalmente il modo di vivere anche del figlio. È una certezza che chiunque sia molto esperto di vita spirituale conosce molto bene, il fatto che appunto è in larga misura dallo stile cristiano dei genitori che emerge lo stile cristiano, la vita morale, spirituale cristiana dei figli. Quindi stiamo attenti, soprattutto con i bambini piccoli, a non diventare dei fanatici del predicozzo continuo, dell'incessante richiamo verbale, della spiegazione troppo prolungata. Ci sarà il momento anche per fare questo, però il genitore educa soprattutto santificandosi, lui, vivendo veramente come persona strettamente unita a Dio e incessantemente desiderosa di migliorarsi, di correggersi, di santificarsi, questa lezione, la vera grande lezione, che senza bisogno di parole passa nel cuore dei figli. Dunque questo è un po', abbiamo detto, se volete, abbiamo già quasi tutto ciò che di essenziale si può dire sul tema dell'educazione cristiana dei figli. Poi ci sono molti altri particolari, ma l'essenziale sta in questo cammino di santificazione dei genitori e in questa capacità con l'esempio e con poche semplici spiegazioni, capacità di guidare i figli verso l'abitudine a stringersi a Dio, a offrirgli tutto, a sacrificarsi per amor suo e a rovesciare nell'oro della propria santificazione il buio, il dolore, il peso di una sofferenza che in caso contrario ci ucciderebbe. Passiamo ora invece a affrontare un altro tema collegato strettamente a quelli che abbiamo trattato finora, cioè il problema dell'autorità. È un problema annoso, un problema che colpisce in modo particolare la nostra società, che è una società che potremmo definire dal 68 in poi come costruita, in un certo senso scientificamente, contro il principio di autorità, contro le autorità naturali, a partire dalla più importante e dalla prima autorità naturale, che è quella appunto del padre. Quindi in un mondo così ferito, così deturpato, dove sembra essere così difficile mantenere rapporti appunto solidi, forti, luminosi, belli, siamo di fronte qui a un nodo molto grosso. Dal 68 si impone una cultura collettiva che ha fatto del rifiuto dell'autorità il suo centro, il suo polo nord. Questo attacco all'autorità, un attacco che si potrebbe definire gnostico, un attacco fortemente nichilista, carico cioè di un odio molto profondo per i principi stessi della civiltà occidentale e di ogni civiltà, questo attacco ha prodotto una cultura che rende oggi difficilissimo per i genitori e soprattutto per il padre l'esercizio dell'autorità. Quindi capire il problema dell'autorità è andare al cuore della crisi odierna della vita dei genitori. Autorità, iniziamo col dire che non è autoritarismo. L'autorità che il genitore deve esercitare è il modello, in un certo senso, di ogni autorità, se è vero che appunto anche Dio è padre, e quindi c'è una analogia fra l'autorità del padre terreno e l'autorità del padre celeste. E questa analogia sta in questo, che entrambi, Dio e il padre terreno, che ne è per così dire figura, hanno sì l'autorità, ma la esercitano per amore e in vista del bene più grande delle persone a loro soggette. Quindi è la ricchezza infinita, sconfinata, fecondissima del fatto che la vita del cristiano è retta sull'amore dell'altro e dall'amore dell'altro, che si ha un principio di moderazione, un principio moderatore della stessa autorità. L'autorità quindi è un'autorità temperata, un'autorità non burocratica, non fredda, non militaresca, non astratta, ma tutta, per così dire, impastata di amore e di desiderio ardente che il figlio pervenga la più alta perfezione morale e spirituale. Quindi il tema dell'autorità è un tema delicatissimo, un tema decisivo che si tratta di comprendere molto bene, molto a fondo, per evitare fraintendimenti fatali per l'educazione appunto del figlio. Adesso facciamo una piccola pausa musicale di 5 minuti e dopo riprendiamo per completare il discorso sull'autorità e leggere qualche bell'esempio di fanciullo cristiano. Buon ascolto musicale. Dunque, riprendiamo il problema dell'autorità e riprendiamolo proprio dall'etimologia di questa parola fondamentale che, come sapete, penso tutti, deriva dal latino, dal verbo augeo, che significa far crescere, far sviluppare. Dunque l'autorità, ci insegna la parola stessa, indica una forza che è volta a far crescere, a far diventare se stesso, a far sviluppare colui che è affidato appunto all'autorità stessa. E in effetti dunque va vista e pensata soprattutto in questa prospettiva, diciamo, dinamica e costruttiva. L'autorità è volta per definizione al bene quando è rettamente interpretata, e anche colui che è soggetto all'autorità, cioè il figlio, ha una sorta di istinto che lo spinge a sottomettersi, a riconoscere quando un'autorità appunto è volta al suo bene e quindi merita tutto il suo rispetto e tutto il suo appoggio. E nessuna autorità come quella del genitore va pensata in questo modo, va pensata cioè come appunto il dispiegarsi di una forza che è mirata totalmente alla miglior crescita e alla miglior realizzazione di sé, del figlio. L'etimologia ci deve quindi anche far comprendere che in nessun modo l'autorità va confusa con l'autoritarismo, la figura del padre o della madre, un po' troppo carabiniere, che gestisce in modo quasi burocratico, militaresco, i figli, dando ordini e comandi molto secchi, in qualche modo tradisce, si allontana dalla idea di autorità che abbiamo prima evocato. Perché l'autorità genitoriale, come nessun'altra, potremmo dire, anche qui si può solo avvicinarla a quella di Dio per l'uomo, è un'autorità tutta trasfigurata e, per così dire, imbevuta di amore, di dolcezza, di desiderio, del vero bene del figlio. E questo fatto, cogliere il giusto punto di equilibrio tra appunto severità, fermezza e esercizio dell'autorità e dolcezza, amore, comprensione, si può dire che sia il cuore dell'arte difficilissima dell'essere genitore. Bilanciare bene queste dimensioni è evidentemente tutt'altro che facile, però è la sfida che appunto il genitore deve correre, deve accettare. Naturalmente vi è un pericolo nella nostra società, un pericolo enorme, e più che un pericolo direi una realtà, cioè la realtà della abdicazione alla propria autorità da parte dei genitori e in modo particolare dei padri. Oggi c'è una, come dicevo prima, una cultura così fortemente e pesantemente nemica della famiglia, nemica della patria potestà, nemica delle autorità in generale, perché la rivoluzione, il 68 di fatto fu una rivoluzione, e la rivoluzione del 68, come ogni rivoluzione, odia essenzialmente l'idea stessa di autorità, detesta il fatto che esistano delle autorità. Di conseguenza, essere padri e quindi e in generale incarnare un'autorità in qualunque ambito sociale è molto difficile, perché si è ormai creata una cultura di massa che è refrattaria all'idea di ubbidire a colui che incarna il potere, che ha l'autorità, semplicemente perché ce l'ha. Si tende a sottrarsi appunto all'obbedienza a colui che ha l'autorità. Ed ecco che l'equilibrio è rotto, si può dire, e a ricostruirlo può provvedere in un certo senso solo la famiglia. Solo c'è una famiglia molto armoniosa, molto equilibrata, molto capace di guidare il figlio verso una vera comprensione del problema della autorità, può sperare di riedificare una società migliore. L'autorità a volte esige correzioni, è chiaro, soprattutto col figlio molto piccolo, non ancora in possesso della ragione, a volte è necessaria la correzione, anche la correzione fisica, quindi anche qualche sanzione fisica, qualche piccolo scappellotto, qualche punizione che scuote il figlio e lo distoglie dall'azione cattiva che magari stava per compiere. Ma questa correzione è importante che sia molto ben proporzionata a cosa effettivamente il figlio ha fatto, non deve essere smodata, non deve essere esagerata, non deve essere prolungata troppo nel tempo, deve essere proporzionata in tutto all'errore compiuto dal figlio. Deve essere somministrata, diciamo, la correzione che sia fatta a parole, che sia fatta con qualche piccola pena fisica, con qualche castigo. Deve essere somministrata sempre con molta calma, senza aver perso il controllo di sé, non nel momento dell'ira o in un empito di rabbia, ma nel momento in cui appunto il genitore è perfettamente composto e, anche se serio e fermo, mostra al figlio di non essere trasceso e di non avere il cuore invaso dall'ira o dalla rabbia. Quindi la sanzione, per esempio un piccolo castigo: oggi non farai la merenda, oggi non prenderai il gelato, oppure oggi non vedrai i cartoni animati per punizione, va spiegato con calma, con serenità, con semplicità, come un fatto giusto che riporta il bambino in equilibrio con la giustizia. In fondo, se la correzione era veramente meritata dal figlio, cioè se davvero ha fatto una marachella o comunque qualcosa di sbagliato, il figlio stesso per primo desidera ricevere una sanzione che lo riporti a una pienezza di giustizia nei confronti di Dio e dei genitori. E il giudice, in questo caso il genitore, che commina la sanzione con cuore pacato, senza ira, senza eccessi, è molto più rispettato e creduto dal figlio stesso. Il figlio si fida di più di un padre che lo punisce, ma con calma e senza essere in preda a passioni incontrollabili, che non fiducia in un padre che invece, appunto, magari lo punisce giustamente, ma non è padrone di sé nel momento in cui lo punisce. Anche qui va detto che bisogna evitare ogni eccesso, ma soprattutto proporzionare le azioni che si compiono, le sanzioni o le punizioni, non solo al fatto che le giustifica, ma anche al carattere del figlio. I figli non sono tutti uguali. Quindi se il figlio magari ha carattere molto forte, più stolido, un po' più ottuso, che esige misure un po' più severe, se non, non ne sarebbe scosso abbastanza, ma c'è il figlio ipersensibile, delicatissimo, al quale il più piccolo richiamo, per il quale il più piccolo richiamo ha già un valore enorme, questo secondo figlio evidentemente non richiederà lo stesso tipo di correzione del primo. Quindi anche qui stare attenti a non cadere in una sorta di approccio troppo omogeneo che, soprattutto in famiglie numerose con diversi figli, si conduce con tutti nello stesso modo. Naturalmente questa autorità, il suo esercizio, soprattutto sul momento più difficile che è appunto la correzione, se possibile non devono compromettere quella che i teologi chiamano l'apertura del cuore del figlio verso il genitore, la confidenza, l'amicizia, perché questa apertura del cuore diventa decisiva, chiedo scusa, soprattutto durante l'adolescenza, quando altrimenti possono esserci momenti di prigionia in uno stato di solitudine molto profondo di un figlio che non ha confidenza con i genitori, non riesce a aprire il suo cuore a loro, non è capace di comunicare con loro. E questa solitudine spesso porta a disperazione, porta a sindromi psicologiche, porta a cercare altrove consolazioni a volte magari distorte in rapporti o relazioni che potrebbero essere inappropriate. Invece, ecco che se si riesce a coltivare il grande dono dell'apertura del cuore del figlio verso il genitore, si è fatta una grande conquista. Ma questa apertura del cuore esige una particolare dolcezza da parte dei genitori. Nessuno ama confidarsi o entrare in confidenza appunto con una persona aspra, dura, distante, fredda, che mostra di non essere incline a capire gli altri. Viceversa, siamo inclini ad aprirci a chi mostra una grande dolcezza, una grande benevolenza, una grande pacatezza. E in certa età, soprattutto, e anche per secondo del sesso del bambino o della bambina, ci sarà anche qui una partizione, direi quasi naturale, dei compiti, per cui sarà più facile che la figlia viva una piena apertura del cuore con la madre e il figlio invece magari col padre. Apertura del cuore, sia chiaro, non vuol dire che il padre o la madre si sostituiscono a un direttore spirituale, a un sacerdote o svolgono quasi una specie di ruolo di confessore, assolutamente no, non facciamo confusione, non è questo il tema. Anzi, c'è una profonda saggezza e provvidenza nel fatto che la Chiesa ha sempre, e quindi il nostro Signore Gesù Cristo, ha chiaramente stabilito che il compito di confessore e sacerdote sia ben distinto da quello del genitore, perché sarebbe un enorme pasticcio confondere queste dimensioni. Però apertura del cuore è cosa bella, è cosa giusta, significa appunto senza confusione, senza la pretesa da parte del genitore di avere accesso al mistero, perché tale in fondo è della libertà del figlio, della sua vita di coscienza più profonda, però significa confidenza, possibilità di chiedere aiuto, di consigliarsi, di manifestare la propria sofferenza, la propria solitudine, in qualche modo, insomma, di sentirsi in una profonda comunione sulla cui base è possibile costruire qualunque battaglia. Più avanza l'età, quindi in particolare la pubertà, ai 12, 13, 14 anni in su, a seconda della velocità dello sviluppo, bisogna ricordarsi che il figlio o la figlia ha una profonda sete di indipendenza. Il figlio che fino a una certa età, fino ai 10-12 anni, sostanzialmente era cresciuto quasi non distinguendosi, fra virgolette, dai propri genitori, nel senso che in qualche modo la sua vita era una vita condotta tutta all'ombra della organizzazione, decisione e direzione dei genitori, dalla pubertà in poi invece è proprio mosso, ovviamente con mille sfumature legate al carattere e alle situazioni familiari, però è mosso dal desiderio di andare nel mondo, conoscere il mondo, vivere grandi esperienze in autonomia, senza essere diretto, diciamo, dai genitori. E ciò è una cosa bella, una cosa giusta, anzi è una cosa che dovrebbe spaventare se non c'è. Come gestirla dunque? E è importante anche qui avere principi molto semplici, molto chiari. Innanzitutto evitare di avere lo stile che si aveva prima, cioè di dirigere il figlio in modo troppo netto, anche su cose che ormai sono banali, piccole, che può gestirsi per conto suo. Lasciare a lui sempre più spazi di autonomia, lasciare, come dire, le briglie molto sciolte, molto lunghe, e lavorare sugli esempi, ad esempio ponendolo in contatto con bravi e santi sacerdoti, con figure spirituali luminose, con un bravo direttore spirituale, suggerendo buone letture, abituandolo a leggere grandi testi, illuminandone l'intelligenza, con piccole osservazioni, con letture di brani di teologi o filosofi, con spunti, con racconti di esperienze passate, però dare a lui grandi principi, i grandi principi morali, dottrinali, filosofici e storici, con cui leggere la realtà e abituarsi a giudicarla. Quindi si tratta non più di dirigere, non è più un bambino, ma un giovane uomo o una giovane donna, il figlio, ma fare tutto ciò che è possibile per rassodare in lui i grandi principi che illuminano l'intelligenza e la rendono atta a compiere le scelte pratiche che la vita pone in essere come sfide. È chiaro che in questa azione diventa molto più sottile, molto più delicata, molto più difficile. Come dice il proverbio, bambini piccoli, problemi piccoli, bambini grandi, problemi grandi. Cioè, tutto è su scala più grossa, l'autonomia cresce, può diventare troppa, le regole sono più larghe, ma devono pur sempre esserci, quindi ad esempio il figlio non tornerà a casa a qualunque ora di notte, ma ci saranno degli orari da rispettare e dovrà tornare entro quegli orari, se no dovrà ricevere una sanzione. Insomma, si tratta di pregare molto, concentrarsi molto, studiare molto e fare tesoro degli errori della propria giovinezza e adolescenza e in generale creare condizioni di armonia, di unione profonda fra fra i membri della famiglia, di fratellanza profonda e di amore, diciamo, indistruttibile fra genitori e figli e fra i figli fra di loro, affinché appunto, mentre la persona spicca il volo verso l'età adulta, che dovrà portarlo a avere una completa capacità di autodirezione nel mondo, senza più la presenza di un genitore a controllare o a dirigere, ma mentre questo si compie, questo volo che viene spiccato inizia a prodursi, al contempo cresca la consapevolezza nel fanciullo che sta diventando un giovane uomo di appartenere a una realtà, la famiglia, capace di sostenerlo, capace di proteggerlo, capace di lasciarlo anche andare verso appunto la sua esistenza. E in tutto questo quadro che abbiamo sintetizzato oggi sui principi dell'educazione cristiana, diciamo, facciamo un ultimissimo commento prima di passare a leggere un passo molto bello che volevo proporvi, ovvero i pedagogisti sottolineano l'importanza decisiva dell'intesa fra i genitori sui fini dell'educazione. Se non c'è questa intesa, cioè se in fondo ad esempio, la madre vorrebbe una figlia più mondana e attratta dai bei vestiti, dall'apparire, dall'andare alle feste di Abdavallo, e il padre invece deve essere una visione più austera, più profonda, più cristiana dell'educazione, e voi capite bene come è intuibile che di fatto il figlio più facilmente sceglierà la via che gli ha proposto il padre a quella che invece gli ha proposto la madre, che capisce subito essere più aspra, più difficile, più complessa da raggiungere. Ecco che occorre che i genitori, rimanendo ciascuno se stesso, diano vita però a azioni che sono convergenti e complementari. Convergenti, cioè partendo da punti diversi di tipo caratteriale, emotivo, psicologico, però convergono verso lo stesso fine, lo stesso risultato. Quindi è diverso il tipo di punto di partenza, ma è uguale il punto di arrivo che i due genitori perseguono. Faccio un esempio. La madre, al suo carattere, inclina alla dolcezza, ha un suo stile comunicativo, tende a proteggere i figli, eccetera. Il padre è un po' più duro, più distaccato, capace anche di sanzioni severe, molto attento a tutta una serie di aspetti, magari un po' esteriori, ma anche lui ha il fine di rendere migliore suo figlio, di farlo crescere, di portarlo ad avere una perfetta capacità di autogoverno. E come vedete, ci sono convergenza perfetta di fini, ma c'è complementarità di mezzi, cioè il modo in cui la madre si volge verso questo fine è diverso dal mezzo utilizzato dal genitore opposto. Ecco cosa vuol dire complementarità unita alla convergenza. Convergenza, ovvero lo stesso fine, complementarità, il bilanciamento fra doti e caratteristiche diverse dei due genitori affinché l'insieme diventi armonioso. E questo quadro è il quadro ideale, voi capite che questo quadro ideale non può essere preso se non come faro che ci illumina, ci ammonisce, ci guida, ma di sicuro non è così immediato il passaggio dalla teoria alla pratica, anzi siamo di fronte a sfide enormi che solo l'esperienza può permettere di portare, diciamo, a compimento. La cosa che invece adesso leggiamo, per chiudere con una nota bella, luminosa, nei pochissimi minuti che ci rimangono, ci dedichiamo a un esempio, cioè alla vita di una santa bambina vissuta a inizio Novecento, nata nel 1911. È morta nel 1922, quindi una bambina morta a 11 anni d'età, che vissuta in Francia, si chiamava Anne de Guigné. Anne de Guigné. È una bambina, diciamo, una bambina particolarissima, con un carattere molto forte, un temperamento estremamente ricco, deciso, una grande intelligenza, un cuore d'oro, una volontà energica. Per essere una bambina e essere così piccola, ecco che emerge dal racconto dei genitori una volontà di ferro, una volontà molto tenace, quasi caparbia. Naturalmente c'erano anche dei difetti nella piccola Anna. Era orgogliosa, tendeva a ire molto violente, picchiava i piedi per terra, si rotolava per terra in modo molto scenografico, con molta, come dire, scena. Era disubbidiente, gelosa, era solita accapigliarsi con fratello e sorelle e letteralmente picchiandoli. E era gelosa di questi fratelli, diventando aggressiva quando vedeva da piccolina segni di affetto da parte dei genitori verso i fratellini. Quindi temeva che togliessero a lei l'affetto per darlo a questi fratellini. Ecco, è anche un po' vanesia, cioè si contemplava spesso allo specchio, vedeva la sua grazia, la sua bellezza e rimaneva estasiata a contemplare appunto il suo volto. Come vedete, un carattere difficile, proprio perché è molto forte, molto generoso, molto baldo, ma al tempo stesso carattere che così forte da sapersi opporre a chi cercava di prenderla magari con l'autorità pura, frontalmente, con la forza, ma proprio in quanto carattere forte, segno di un animo che desidera donarsi totalmente a Dio o alla causa alla quale intende donarsi. E ciò emerse il giorno in cui la madre, che era molto amata dalla figlia, dalla piccola Anna, disse alla bimba: mia cara, se vuoi consolarmi, sii buona. Quindi la madre semplicemente disse questa frase, riportata dai biografi: se vuoi consolarmi, tu sii buona. E da quel giorno stesso, dal giorno in cui sentì questa frase per la prima volta, la piccola Anna de Guigné si manifestò un cambiamento completo. E di fatto questo salto completo di comportamento non è una cosa rara, non è una cosa troppo rara, nei caratteri molto forti, nelle persone che hanno un temperamento molto appassionato. Si può chiedere a loro veramente molto, ma purché lo si chieda per amore. Ecco la lezione che si può trarre da Anna de Guigné. Si può chiedere molto a bambini così appassionati, ma però sempre per amore. Non chiedere così un po' a caso, ma chiedere per amore. E questo fatto, questo episodio di Anna de Guigné fa capire che se un genitore avesse scelto la via di reprimere il suo carattere con la forza, con punizioni continue, con la durezza, sfidandola, l'avrebbe magari spezzata o rafforzata nei suoi cattivi sentimenti, ma non ne avrebbe conquistato il cuore, non l'avrebbe resa una bambina santa. Di fatto, invece, la via giusta con un temperamento così forte, ma buono e generoso, era proprio quello di chiedere, fare appello alla sua forza, al suo amore, fare appello al suo desiderio di donarsi totalmente a una qualche causa e chiedergli per amore di essere buona. E alla prima comunione il predicatore insistette moltissimo sull'obbedienza, citando la famosa frase di San Vincenzo de Paoli: l'obbedienza è la santità dei bambini. Anna rimase profondamente colpita da questa frase, scrisse fece questo piccolo fioretto subito dopo la prima comunione che rispettò sempre. Vi leggo il fioretto di Anna de Guigné. Gesù mio, vi amo, voglio piacervi. Prendo la decisione di obbedire subito. Quindi Anna, sentita la predica, ha come una conversione. Decide, lei che è così riottosa, vivace, forte, a volte collerica, che da quel momento avrebbe sempre obbedito immediatamente a qualunque ordine le fosse dato. Sua madre le aveva dato un grande albero che aveva solamente il tronco e i rami, una sorta di tronco secco, senza più foglie, e la madre gli aveva detto di ornarlo di foglie, di fiori, di frutti che che rappresentavano i suoi sacrifici, cioè i sacrifici della piccola Anna. Anna non ne mancava alcuno. Dall'alzarsi subito alla toilette ben fatta, dalla gentilezza nei giochi alle privazioni, a recitare il rosario in ginocchio, fu lei che pronunciò queste belle parole. Si hanno molte gioie sulla terra, ma non durano. Quello che dura è l'aver fatto un sacrificio. Questo veramente fa capire come stiamo parlando di una bambina che fino al giorno prima era in uno stato di profondo disagio, profonda crisi. E vi è una frase bellissima di Anna che scrisse a un certo punto queste parole. Si hanno molte gioie sulla terra, ma non durano. Quello che dura è l'aver fatto un sacrificio. Una frase che è detta da una bambina di 10-11 anni è veramente di immensa profondità e di immensa bellezza e che ha una profondissima, almeno per me, profondissima verità, perché è appunto vero che non c'è gioia autentica se non nel sacrificio che si fa per gli altri. C'era stato, ecco, l'esempio di questo carattere così forte e di come va assecondato. Una suora durante il catechismo aveva dato il consiglio ai bambini di non guardare nella strada per non vedere cose cattive, cattivi spettacoli. Ed ecco che Anna seguì il consiglio con tanta perfezione che le procurava una gioia raggiante. E questo fa capire, cioè applicava alla lettera il suggerimento della suora e smise di guardare con curiosità i passanti sulla strada. Ecco, anche qui, suggerimento fatto con dolcezza, con l'esempio da parte di una suora, che magari le voleva molto bene, e un carattere così forte che si sarebbe ribellato a ordini dati in modo moralistico, freddo, duro, e viceversa, fa suo e accetta perfettamente un suggerimento dato con grande amore e grande chiarezza. Andava spesso alla messa, si preparava alla comunione fin dalla vigilia, lasciava talvolta anche i giochi e con il fratello piccolo diceva qualche preghiera scaturita dal suo cuore, per preparare il suo cuore alla venuta del piccolo Gesù. Come Santa Teresa del Bambin Gesù, era divorata dal desiderio di sacrificarsi per le anime. Questo è molto bello, questa sete di santificarsi per le anime che sono in stato di peccato. Una volta, raccontano i biografi, si avvicinò a madre Suor Marcella, incaricata delle visite ai malati, e disse all'anziana madre: «Madre mia, posso aiutarvi a pregare per qualche peccatore? Non potreste prestarmi un peccatore?» Notate la simpaticissima espressione, ecco, prestarmi, darmi in prestito un vostro peccatore perché io possa pregare per lui. La buona madre affidò un anziano indurito che rifiutava di confessarsi. Anna, tutta felice e commossa, cominciò a moltiplicare le preghiere, i sacrifici, e 3 giorni dopo arrivò a chiedere alla madre notizie del suo peccatore. «Il mio peccatore si è convertito?» chiese. «Sì, il buon anziano ha ricevuto gli ultimi sacramenti. È morto come un buon cristiano». Anna andò via raggiante di gioia e ringraziando Dio con tutto il suo cuore. Si impegnava sempre con tutto l'ardore nei suoi studi e a volte non riusciva in questi piccoli compiti che aveva quotidiani, in alcune materie faceva fatica, rivelò però a un certo punto il segreto del suo coraggio, perché non si arrendeva ma si impegnava sempre con più forza nelle materie in cui faceva fatica. E questa è la frase che citiamo dai suoi quaderni: «Quando non hai coraggio di lavorare, quando il lavoro è duro, pensa di offrirlo al buon Dio. Occorre offrirglielo. Niente costa quando si ama. Il nostro lavoro è un regalo che si fa al buon Gesù». Ecco, questa frase, detta da una bambina, si può dire, e davvero non esageriamo dicendolo, che sintetizza in un certo senso tutto il cristianesimo vissuto. E che dire d'altro? Ecco, possiamo fermarci qui. Abbiamo ancorato le cose che abbiamo cercato di capire questa sera a un bel caso di una santa bambina, e direi che a questo punto Io vi saluto, saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.